Sintonizzate e sintonizzati sui 105-250 della modulazione di frequenza di Radio Blackout. Questa è Bastioni di Orione. Abbiamo sentito Giorgio Fruscione, insomma, a proposito di quello che accade in Kosovo. E dovremmo rimanere qui usiamo sempre il condizionale
nei Balcani
e dall'altra parte, perché vorremmo parlare della riunione dei 47 paesi europei, della cosiddetta comunità politica europea, che sarebbe una creatura sostanzialmente di Macron, forum intergovernativo che si sta tenendo proprio in questi giorni a Chisinau in Moldavia, con scorno dei russi che insomma non hanno gradito il fatto che questa riunione, che poi peraltro vede paesi dell'est, paesi potenzialmente aderenti e futuribili aderenti alla NATO, proprio vicino insomma alla Transnistria sostanzialmente.
Sì, anzi la Moldova fa parte della, cioè la Transnistria fa parte della Moldova e solo dall'altra parte, appunto, come dice il nome stesso, del Dniepr, che è un altro modo di chiamare il Nistru. E si trovavano in un castello a 35 km a Chisinau, ma è da novembre che stanno cercando di organizzare questa cosa.
Poi naturalmente il jolly Zelensky si è presentato,
è stato il primo a parlare,
non manca mai
il prezzemolino. Però quello che l'aveva proprio pensato è stato Macron a novembre 2022.
Che poi in realtà Macron l'ha pensato 3 mesi dopo il 24 febbraio del 2022, quando la Russia appunto ha attaccato l'Ucraina, per dare un'idea, diciamo così, di una presenza politica europea. In realtà questo forum si è trasformato sostanzialmente in un parcheggio per i paesi che aspirano a entrare nell'Unione Europea o anche nella NATO, perché poi di fatto non ha strumenti, cioè non ha bilancio, non ha una struttura organizzativa, non decide sostanzialmente nulla. È molto propagandistico, diciamo così, affronta svariati temi che vanno dalla sicurezza all'economia e poi soprattutto apre le porte appunto a quei paesi dell'est Europa. Zelensky ha detto che tutti i paesi che confidano con la Russia dovrebbero entrare nella NATO, e stiamo freschi, visto che poi la questione, insomma, il problema fondamentale è stato proprio quello dell'allargamento della NATO verso l'est. Quello è stato, diciamo così, il grilletto che poi ha fatto scattare tutta questa situazione di crisi. Peraltro, insomma, Putin nel discorso che fece a Monaco lo disse in maniera molto esplicita, che questo avanzamento verso est, insomma, era perlomeno problematico. Quindi questo forum intergovernativo lanciato da Macron è molta propaganda, ma noi siamo in collegamento con una voce che avete già sentito altre volte di Chisinau, Policano, giusto, che non è un geopolitico, ma è semplicemente una persona che vive lì, che svolge un'attività peraltro insomma interessante, perché
è responsabile anche centro culturale italiano,
però fa anche
locale,
se non sbaglio,
si occupa, è anche un enologo, un grande enologo. Infatti dobbiamo andarlo a trovare, perché i vini moldavi sono pare molto buoni. Si trova lì appunto e quindi può raccontarci quello che ha visto in questa giornata. Una persona moldova che ho incontrato oggi mi parla di un paese sostanzialmente bloccato, nessuno è andato a lavorare, recuperano per 2 mesi con mezz'ora di straordinario ogni giorno, le 2 giornate oggi e domani che vengono saltate. E comunque un'occasione per la Moldova di essere sul palcoscenico internazionale, e quindi magari allontanare un po' la paura di essere la prossima coinvolta nel conflitto. È giusto?
Buonasera, sì, a tutti, sì, sì. Ben ritrovati dopo un po' di mesi. L'ultima volta mi pare sia stata a febbraio,
forse
quindi
sì.
Sono passati 4 mesi, dai.
Un pochino più caldo.
Sì, oggi è stata una giornata davvero storica per la Moldova, l'abbiamo vissuta guardando un po' la diretta. È stata molto intensa, molto faticosa, perché comunque è durata da stamattina con, come dicevate voi, con l'arrivo di Zelensky, che è arrivato, fra le altre cose, stranamente in macchina da Odessa, quindi per farvi capire che siamo comunque vicino al confine.
La zona operazione.
Sì, a parte noi siamo dove si è svolto il summit, sono a 13 chilometri dal confine, tra virgolette, con la Transnistria, quindi sono proprio vicinissime. Quindi credo che Mosca oggi non abbia gradito questo vertice proprio perché credo che l'abbiano vissuto, visto come una provocazione.
Sembrava proprio un po' una sorta di bullismo di quei 47 leader che cercano di...
Ecco, però io che conosco, diciamo, un po' tutta la Moldova, credetemi che è uno dei pochi luoghi dove poteva avvenire un simile riunione. Troppe persone in questa piccola nazione, non sempre si trova il luogo adatto. È un luogo abbastanza isolato, nel senso che comunque è facilmente controllabile, quindi per la sicurezza è chiaro che è un punto forte. Vicino alla capitale, siamo anche a 13-14 km dalla capitale, raggiungibile dall'aeroporto ancora meno, dall'aeroporto saremo 7-8 km, quindi credo sia stato scelto più per logistica che per provocazione, tanto una provocazione in più e in meno, no?
Beh, anche un luogo simbolico, no? Per certi versi. No,
sì, simbolico è vero, questo perché comunque c'è la vicinanza della Transnistria, ma c'è la vicinanza anche dell'Ucraina.
Infatti.
Per cui il discorso che comunque, i discorsi, se avete sentito qualche cosa sui vari telegiornali, credo che in Italia sui media c'è stata pochissima, io ho notato che c'è stata pochissima rilevanza.
Hanno fatto sentire solamente quello che ha detto
solo
la Meloni
e
Zelensky. Ma Zelensky, peraltro, stavo vedendo che ha detto che sostanzialmente ha reiterato questo concetto di non accettare i negoziati per il cessate il fuoco, e ha detto ci fermeremo quando vinceremo, quando la Russia smetterà di occupare i nostri territori.
No, credo che abbia, nelle prime parole, abbia detto che è addirittura finale, fra un mese ci dovrebbe essere il primo summit della pace, come l'ha chiamato lui nel discorso che ha fatto insieme alla Premier Sandu. Io, almeno dalla traduzione che ho capito in rumeno, io ho sentito questa cosa qui. Praticamente c'è Zelensky sta preparando una specie di conferenza della pace dove sta cercando di far partecipare più paesi possibili. Queste sono le notizie che io ho sentito dalla traduzione stamattina, quando si sono incontrati e quando si sono dati la mano.
Ecco, questo non è stato riportato.
Credo di aver sentito bene. Beh, sì, ha ribadito un po' il discorso di amicizia che lega i due paesi, la Moldova, questo percorso che stanno facendo insieme, spalla per spalla, come ha detto. Quindi questo entrare in Europa insieme, ma soprattutto anche di proteggersi, perché lui ha ringraziato la Moldova per il discorso dei profughi. Mentre la Sandu ha ringraziato per la difesa. Questo è vero, cioè se non ci fosse stata l'Ucraina, la Moldova sarebbe già stata annessa come gli altri territori in Ucraina, quindi noi non abbiamo una difesa, quindi l'unica difesa in questo momento è l'Ucraina.
Da quanto più o meno riportano i media, Borrell, come dire, ha portato in dote alla Moldavia 87 milioni di euro che sono stati presi dallo strumento europeo per la pace, così si chiama questo fondo.
Un miliardo e sei, sì.
Per modernizzare le forze armate della Moldavia.
Bah, su quello ho qualche dubbio. Perché
si possono modernizzare.
Sì, non abbiamo uomini.
Sì, modernizzare il nulla rimane.
No, è stato però, Borrell oggi ha fatto una dichiarazione che ha sorpreso un po' tutti, e soprattutto da parte, credo, della Moldova sia stata bene accolto. Cioè, a parte la presenza di tanti leader che sono a qualche chilometro appunto dal confine dell'Ucraina, ha mandato proprio un forte messaggio. Soprattutto per il discorso alla domanda della giornalista, ma la Transnistria sarà un problema per la Moldova per entrare in Europa? E la risposta è stata spiazzante, cioè ha detto affatto, la Moldova entrerà anche senza la Transnistria, cosa che fino a pochissimo tempo fa era il contrario. La Moldova non ha mai fatto richiesta proprio per questo motivo qui, perché gli dicevano prima ti risolvi il problema in transinistra e poi parliamo di Europa. Oggi c'è stata un'apertura, tu dici potrebbe avvenire come è avvenuto con Cipro, in realtà è così. Questa secondo me è stata la notizia che è un po' sottovalutata dai media, nessuno la riporta, io non ho mai visto, non ho visto finora sui giornali, però è la notizia che secondo me apre ancora di più alla volontà sia dell'Europa di diciamo di incorporare la Moldova, e sia la Moldova ancora di più un passo in avanti, perché si parla, a questo punto si parla della fine dell'anno, di inizio di delle trattative per l'adesione. No, magari 5-6 anni, 7 anni va bene, ma quello è un altro discorso.
Questo può essere interessante proprio perché se si incomincia a intravedere la legittimazione all'occupazione della Transnistria, che comunque di fatto è così, c'è cioè l'esercito russo è lì, quindi la possibilità della Moldova di far parte dell'Unione Europea
potrebbe essere anche un precedente per l'Ucraina.
Può essere, esatto, un precedente per
sì,
l'Ucraina.
Sì, potrebbe essere un precedente, però diciamo che comunque il precedente è costituito da Cipro, che comunque è entrata in Europa pur non avendo l'unità territoriale.
Certo, infatti, quindi la Transnistria come Cipro Nord. Quindi
l'occupazione dello Stato di fatto, perché la parte di Cipro è stata occupata dai turchi militarmente, alla fine si è accettato questo Stato di fatto.
Sì, io credo che poi la situazione in questo momento, io la dico come la penso io, in questo momento io il problema non lo vedo sulla Transnistria, nel senso che la Transnistria è un falso problema, oppure un problema sì per il discorso delle truppe, che comunque prima o poi, come hanno chiesto, come ha detto lo stesso Zelensky, Mosca deve dare comunque come una risposta su questo discorso delle truppe che stazionano lì in Transnistria. Lo stesso ONU comunque ha già più volte ribadito che devono lasciare il territorio. La Moldova diceva alla Sandu che non ha nessun patto bilaterale per poter far stazionare le truppe, quindi a questo punto qui o si apre di nuovo un conflitto anche in quella parte lì. Però la vedo dura, perché mentre con l'Ucraina si può capire, hanno passato i confini, ok, arrivare in Transnistria per loro diventa difficile, come lo è stato oggi. All'inizio della chiacchierata ha detto è stato difficile arrivare in Moldova per lui che in Ucraina. Immaginiamo per i russi cosa dovrebbero fare per arrivare.
Dovrebbero aprire un secondo fronte, mi sembra un po' complicato per loro.
Sì, però il problema è che non hanno un ponte d'appoggio, cioè come fanno ad arrivare in Transnistria? Devono passare sull'Ucraina. Questo si poteva fare quando è cominciata la guerra, che c'era, vi ricordate il periodo in cui comunque si bombardava Odessa e quindi c'era questa paura in Transnistria, erano successi un po' degli episodi che comunque lasciavano un po' capire qual era il progetto. Ora la vedo un pochino più difficile, in fin dei conti diciamo l'Ucraina sta tenendo, quindi come ha detto prima, io non sono un geopolitico, quindi non mi occupo diciamo di queste cose qui. A volte ragiono anche un pochino, però come ragiona la gente comune, no? Da quando c'è stata l'indipendenza sono passati 30 anni, la Russia poteva prenderla molto prima, la Moldova, se voleva. Bastava dialogare di più, probabilmente. Hanno avuto tutti i governi filorussi. Ora io credo che per Putin sia proprio il momento peggiore, perché da una parte c'è Zelensky, ma la Sandu in versione femminile comunque non è che sia da meno. Siamo partiti con delle posizioni morbide, ora invece sono posizioni nette. La situazione secondo me da parte di Putin si è ingarbugliata. Probabilmente era più semplice prima, ma lo era più semplice nei 30 anni. Nei 30 anni loro, io non so se vi ricordate voi il discorso degli embarghi. Questo è un messaggio per me, cioè io mi occupo, come diceva prima Adriano, mi occupo di enologia, mi occupo un po' di vino, no? Quindi io mi ricordo, cioè fatto il summit, fatto in una delle cantine più belle che c'è, che è questa specie di edificio industriale, si chiama Castel, ma è diciamo un edificio industriale molto bello, restaurato fra l'altro da un architetto italiano, diciamo una vineria da cui ai tempi dell'Ottocento partivano i vini per la Russia. E comunque qual è il problema? Il problema l'hanno fatto in una vineria per far pesare comunque anche il discorso degli embarghi che ci sono stati in passato Nel 2013 c'è stato un embargo in cui 30% delle aziende sono fallite, c'è stata una crisi paurosa nel mondo del vino. E quindi, per dire, la Russia ha messo sempre i bastoni fra le ruote sulla frutta, sul vino, con gli embarghi, queste cose qui. Ma se tu vuoi tenere una nazione sotto di te, alla tua ombra, io credo che ci voleva un dialogo un pochino più spinto. Erano governi comunque filorussi, non erano filo occidentali, quindi magari l'embargo te lo faccio perché tu, come è successo magari ultimamente, ti faccio la ritorsione del gas perché tu ti sei schierato con l'Europa, ok, ci sta. Ma prima? Ecco, questi sono i punti interrogativi a cui io è difficile trovare delle risposte.
Oltretutto, questo summit doveva, nelle intenzioni iniziali, anche occuparsi di pipeline e di cavi, perché appunto la Transnistria poi è molto importante in questo senso, da lì passa poi il gas, l'energia che serve.
Sì, però vedi, anche il problema energetico, ora ormai ci sono i progetti, stanno già comunque lavorando per le interconnessioni con l'Europa, con la Romania e anche con l'Ucraina. Qui stanno lavorando un po' come ha fatto l'Italia, no? Nel giro di poco tempo, magari non così rapidamente come è avvenuto con l'Italia, ma nel giro di poco anche qui saranno il gas della Russia, se lo possono anche tenere. E quindi la cosa diventa un pochino molto più complessa. Io vedo che la partita, per me, al di là di come poi possa andare, chiaramente vabbè, insomma ancora un po' presto per capire qual è l'orientamento della guerra, però io ragiono su dati di fatto. Se sono stati 10 mesi solo a Bakhmut per prendere tutta l'Ucraina, io credo, la vedo molto dura.
Ah, ma poi quindi forse magari non è anche quella l'intenzione dopo
sì,
due
può
anni,
essere
due
anni. Era quella di dare, no, probabilmente forse il discorso era iniziale, cioè arrivare, sì, a Kiev velocemente, sì, cambiare il governo, e sarebbe stata la cosa più innocua, diciamo, senza spargimento di sangue, senza, oppure con delle perdite minime. E è andata per un, diciamo, in modo, il verso non è andato nel verso giusto, quindi.
Ma evidentemente ora a questo punto Putin aveva anche delle informazioni, diciamo così, non esatte riguardo alla situazione a Kiev, e poi nel frattempo comunque l'esercito ucraino è stato rafforzato dalla NATO, che è presente in Ucraina da
assolutamente
tempo, sì.
Sono perfettamente d'accordo, è dal 2014 che comunque riceve un addestramento. Sì, forse le informazioni quelle di quello che si dice, si è sempre detto, le informazioni a Putin sono state sbagliate, ma tutt'oggi credo che non abbia neanche tutte le informazioni Putin, secondo il mio modesto punto.
Senti, ma rispetto a quando ci siamo sentiti, che era febbraio, c'era un po' di tensione perché appunto si parlava, insomma,
sì.
Adesso invece com'è la situazione? Molto più distesa?
No, la situazione, diciamo è calma, è tranquilla la situazione. Qui ormai ci abbiamo, forse io credo che abbia dato più fastidio magari l'aver chiuso qualche arteria per il traffico che non la guerra. Ormai la guerra non ci fa nessuno caso, anche perché fortunatamente qui non la sentiamo, la leggiamo sui giornali oppure la vediamo in televisione. Anche la Transnistria in questo momento c'è tranquillità. Quelli che mi sembrano un pochino più agitati invece sono in Gagauzia. La Gagauzia, pur essendo 150.000 abitanti, quindi pochissimi, è in questo momento, con fra l'altro l'elezione di un premier del partito di Shor, fra l'altro condannato, eccetera, eccetera, e credo che in questi giorni saranno banditi sia il partito sia l'altra deputata Tauber, a cui è stata revocata l'immunità. Vedo che c'è più fermento lì, ma lì è più plausibile perché comunque hanno solo due canali di propaganda, quindi non sentono più niente. E poi comunque sono territori estremamente, cioè già divisi, cioè non è come la Transnistria, un unico raggruppamento di territori.
Siamo reduci da un precedente intervento che era sempre sui Balcani, ma su Serbia e Kosovo. E si ripete un po' la questione, no? della divisione dei territori in base a gruppi, comunità che sono differenti per religione, magari lingua e simili.
Sì.
Lì appunto per i Gagauzici o per altri, per altre forme, altre
non
comunità?
C'è questa sì, non c'è questa estremizzazione, diciamo, né religiosa né di etnia. Forse c'è più politica. Cioè la Gagauzia, vabbè, ha una storia, comunque sono stati messi lì dallo zar, quindi hanno questa tradizione filorussa da quel periodo lì, nel senso che
poi loro sono di origini turche sostanzialmente.
Sono turchi, però sono gli unici turchi ortodossi. Non sono musulmani. Quindi è l'unico popolo un po' strano come turchi. Sì, effettivamente è l'unico. Gli unici. E proprio si differenziano dalle altre etnie proprio per questo fatto qui.
Hanno un po' ragione a sentirsi un po' diversi.
Poi sono rientrati nella Moldavia, no? Giusto? Prima erano usciti e poi sono rientrati.
No, hanno sostituito, praticamente c'era un'altra etnia che si chiamava Nogai. Siccome però questi qua erano un pochino più ribelli, li hanno presi e li hanno deportati in Crimea. E al loro posto sono venuti questi che erano più tranquilli.
Le soluzioni per drastiche.
Parliamo sì di tempi un pochino più remoti. La cosa più ridicola è che però prendono comunque i soldi dall'Europa. Tra le altre cose dovevano incrementare con i soldi anche dell'Europa l'insegnamento della lingua gagausa, invece questi qua praticamente parlano tutti il russo, quindi non parlano rumeno, ecco. Cioè, anche se comunque è previsto l'uso della lingua moldava, come la chiamano loro, che è stata ormai bandita da tutto il territorio moldavo, perché ormai la lingua rumena è sempre stata la lingua rumena. 150.000, sì, circa 150.000, divise in tre entità, tre enclavi, diciamo, separate territorialmente. Comunque nella una zona che è molto bella paesaggisticamente. Cioè, siamo praticamente vicino al delta del Danubio, quindi è molto molto bella come, diciamo, come paesaggio. Ma al di là di quello, e hanno un rappresentante, il loro premier praticamente viene rappresentato nel Consiglio dei Ministri, per cui anche questa qui è una piccola difficoltà, no? Si parla di cose che poi magari vengono riferite poi a Mosca, perché loro sono collegati con Mosca. C'è un po' questa problematica, no? Noi facciamo le riunioni ministeriali magari con le nostre cose, e poi queste cose qui si sanno dappertutto, insomma, quindi un po' stanno pensando qualche formula probabilmente di escluderlo, oppure non so cosa vi posso dire.
Ancora
in questo momento ancora siamo
un altro parallelo con la questione serbo-kosovara, fatto che cerchino consenso questi, sia Vučić sia Kurti, in qualche modo. Vučić ha organizzato una sua grossa manifestazione filogovernativa, e anche Maia Sandu in fondo ha avuto la stessa situazione poco tempo fa, credo tre settimane fa.
Sì, io ti posso, cioè sono qui da 12 anni, ho partecipato alle prime manifestazioni d'inverno a meno 12 quando c'era Plataforma DA, quindi parliamo di 7-8 anni fa, eccetera eccetera, a cui andava davvero tanta gente. Poi sono state comunque altre manifestazioni non solo da una parte ma anche dall'altra. Io però in 12 anni non ho mai visto tanta gente come domenica. È stata una cosa incredibile. Io non sono riuscito, dal palco sono riuscito a stare a 300 metri a vedere negli schermi. È la prima volta, ecco, che non, in genere arrivavo, c'è un arco dove più o meno si fanno nella parte più centrale, da lì si vede benissimo. Io non sono riuscito ad arrivarci, quindi gente ce n'erano tanti. È stata stimata in 80.000. Tenete conto che 80.000 in una, per quanto grande sia una grande piazza, era veramente tanta gente. È stato veramente un messaggio molto forte, perché è un po' come l'Ucraina, alla fine non sono i politici che decidono, ormai è la gente che comunque vuole, io non dico verso l'Europa o verso un'altra parte, vuole libertà, vuole comunque sentirsi tranquillo e sentirsi libero di poter esprimere anche la propria opinione, cosa che purtroppo in Russia in questo momento non è possibile. Quindi poi tenete conto che comunque se di moldavi in Italia ce ne sono circa 300-400 mila. Fate un po' i conti con le altre nazioni.
Beh, diciamo che il modello russo non è molto attrattivo.
Non è molto attrattivo, ha avuto le sue, anche dopo l'indipendenza, ha avuto le sue chance di, comunque di poter formare. Secondo me la classe politica non è stata capace di formare comunque un movimento di opinione intorno alle loro idee. Io lo vedo anche con il discorso della guerra, lo vedo, c'è tantissima corruzione, cosa che c'è anche qui, indubbiamente. E questo secondo me non fa bene a una crescita di un paese normale. Il fatto di comandare una cerchia di persone, comandare un po' tutto il resto. Io non so se voi avete avuto occasione di andare a Mosca, andare in Russia, ma la situazione è, tolto Mosca e San Pietroburgo e qualche altro piccolo centro, il resto sono molto più indietro che della Moldova, quindi non lo so, sono situazioni che io, se avessero speso tutti i soldi che stanno spendendo per la guerra per migliorare le condizioni economiche della gente, io credo che forse avrebbero fatto meglio cercando certo, magari con l'Ucraina, cercando un dialogo, cosa che loro non si sanno porre. Loro, il problema è che sono abituati a comandare. Poi Adriano ne sa qualcosa perché comunque ha dovuto leggere un libro abbastanza
sì, abbastanza spesso,
pesantino su queste cose, sì, quindi lì sbagliano la politica, che comunque i tempi sono quelli là di 50 anni, 60 anni fa, il mondo è cambiato e cambia tutto, e loro però sono rimasti a quelle cose lì.
Bene, finito il nostro tempo, quindi insomma noi ti ringraziamo di questa tua testimonianza, insomma, perché la Moldava appunto...
Ringrazio voi dell'accoglienza.
Figurati. Grazie.
Ci sentiamo presto.
Alla prossima.
Ci sentiamo presto.
Grazie a voi e buona serata a tutti quanti.